buongiorno a tutti.
Intanto
grazie a tutti, sono un po' emozionato, ho la voce che sta vibrando dall'emozione perché siamo, non vanno, Ma scusa, ma c'è già la webcam per caso?
Ma perché se dico qualche pedina? Ora funziona, però forse un po' troppo. Ecco. No, perché se dico qualche bellina. Per l'amore del cielo, per carità. Allora, tanto buongiorno a voi. Riduciamo un po' il volume. Riduci, va bene, direi che va bene ora, no? Tanto buongiorno a voi tutti, dicevo sono emozionato perché siamo di nuovo in via Costantino Reta e quindi anche i nostri consiglieri municipali di Ponte Decimo e San Quirico, però insomma diciamo che alla fine ritorniamo nella sede che è anche più comoda per tutti. Ovviamente su questo ringrazio gli uffici del municipio, consigliere Petto. Ringrazio gli uffici del municipio per tutta l'attività di spostamento, l'attività di valutazione ovviamente della compatibilità e congruità della sala e quant'altro. Direi di iniziare con l'appello e poi procediamo alla lettura dell'ordine del giorno. Quindi procediamo con l'appello. Elisa Storto, a te la parola.
Buongiorno a tutti, insieme alla presenza vi chiedo di dirmi se serve il permesso. Abbiamo Alessio Michela, assente giustificata. Battaglia Maria Cristina.
Presente, non mi serve il permesso.
Beghin Giada, assente giustificata. Belotti Fabrizio, assente giustificato. Briganti Marco.
Presente. Buongiorno a tutti, presente, mi serve il permesso, grazie.
Bulgarelli Alessandro, forse in arrivo. Ok. Carrea Maurizio.
Elisa, su Briganti ancora non possiamo fare l'appello.
Ok.
Ti facciamo sedere lì perché la sala è stretta, Marco, però è dopo che dobbiamo votarla su. Ok. Briganti sarà consigliere dopo, te l'ha già detto. Ma...
D'Agostino Paolo.
Presente.
Gambardello Enzo, assente giustificato. Lupia Vincenzo.
Microfono, ragazzi. Dobbiamo girare con i gelati.
Buongiorno a tutti, non mi serve il permesso, grazie.
Macera Luciana.
Buongiorno a tutti, niente permesso.
Marini Andrea, assente giustificato. Marotta Massimiliano.
Presente, non mi serve il permesso.
Puggioni Davide.
Presente, niente permesso, grazie.
Repetto Riccardo.
Buongiorno a tutti, presente, non mi serve il permesso, scusate il ritardo, ero rimasto a Ponte Decimo, infatti ero in anticipo a Ponte Decimo.
È che
mancava, non ho visto di mancare dei versacci di Cimasca.
Ma le convocazioni non le leggete, Vabbè, vai.
Roma Irone Stefano.
Prova, sì, ok. Presente, non mi serve il permesso.
Era già acceso.
Rosa Gregorio.
Assente giustificato. No, assente, non abbiamo niente.
San Filippo Walter.
Buongiorno a tutti, presente, ho bisogno del permesso.
Sobrero Matteo.
Assente giustificato, sì, scritto.
Sorriva Debora.
Buongiorno a tutti, non mi serve il permesso.
Tambi Alessandro, assente giustificato. Traverso Riccardo.
No, presente, ho bisogno del permesso, grazie.
Versace Michele.
Presente, niente permesso, grazie.
Vettori Maria Grazia.
Sì, un gelato tenetelo lì in fondo.
Buongiorno, presente, niente permesso, grazie.
Romeo Federico.
Presente.
Assessori Carletti Fabio.
Agi.
Caputo Martina.
Presente.
Scorza Patrizia.
Presente.
Meravigliosa Elisa, sei meravigliosa.
16 presenti, la seduta è valida. Vediamo se arriva.
Vi chiedo questo, una variazione non usuale dell'ordine del giorno, ma poi capirete la ragione, insomma, volevo fare, vogliamo ovviamente dedicare anche un minuto di silenzio per il nostro ragazzo di Bolzaneto scomparso. Però, essendo che abbiamo da fare la surroga, cioè almeno consentiamo anche al consigliere Briganti, se tutti i gruppi sono d'accordo, di entrare, come dire, all'interno del consiglio. Quindi io propongo la variazione dell'ordine del giorno, cioè slitto le comunicazioni del presidente al secondo punto e mettiamo al primo punto la surroga del consigliere municipale. Mirko carissimo, esatto, siete d'accordo? Va bene, allora procediamo, così poi facciamo il momento successivo. Allora, surroga del consigliere municipale signor Mirko Carissimo, dimissionario dalla carica di consigliere, con il signor Marco Briganti, secondo dei non eletti, nella lista numero 4, Movimento 5 Stelle. Presidente, visto il decreto legislativo 267 del 2000, quindi in particolare l'articolo 45 ad oggetto la surrogazione e la supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, ora municipali, il titolo terzo, capitolo secondo dell'articolo 55 seguenti, che stabiliscono le norme relative all'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri, visto l'articolo 58 dello Statuto del Comune, visto altresì l'articolo 29, in particolare il comma 2 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, il quale prevede che il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa debba essere attribuito al primo dei non eletti della medesima lista previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità legislativamente previste, vista la deliberazione del Consiglio del Municipio numero 4 del 19 luglio 22, ad oggetto esame della condizione degli eletti con valida elezione del presidente e dei consiglieri municipali, vista la comunicazione assunta a protocollo del municipio del 23 gennaio 2025, con la quale il consigliere Mirko Carissimo del gruppo Movimento 5 Stelle rassegna le proprie dimissioni da consigliere municipale, considerata l'irrevocabilità e l'immediata efficacia delle stesse, atteso quindi di dover provvedere alla surroga del consigliere municipale, signor Carissimo, con il candidato, signora Deborah Antolini, appartenente alla lista numero 4 Movimento 5 Stelle, il cui seggio si è reso vacante, vista la comunicazione assunta al protocollo del municipio del 17 febbraio 2025, con la quale la signora Deborah Antolini, appartenente alla lista 4 Movimento 5 Stelle, rinunzia irrevocabilmente alla carica di consigliere municipale, considerato che nella lista numero 4 il signor Marco Briganti segue immediatamente la signora Deborah Antolini, visto anche l'allegato parere tecnico del direttore del municipio, invito il consiglio a formulare ai sensi della sopracitata normativa le eventuali eccezioni circa l'ineleggibilità e o l'incompatibilità alla carica di consigliere municipale del signor Marco Briganti, surrogante al signor Mirko Carissimo dimissionario. Chiedo quindi al consiglio se qualcuno ha eventuali eccezioni circa l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di consigliere per Marco Briganti. Il consiglio non solleva nessuna ineleggibilità e o incompatibilità. Procedo alla nomina degli scrutatori. Scrutatore di questa seduta, Sorriva, D'Agostino, Repetto. Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli alla surroga del consigliere Mirko Carissimo con l'entrata in consiglio municipale del collega Marco Briganti. Nessun contrario, nessun astenuto, siamo in 16, giusto? No, perché lui ancora non conta.
No, sì, si è contato.
16 votanti. Aspetta, favorevoli, scusate, 16 favorevoli, 16 votanti, nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo ora l'immediata eseguibilità del provvedimento. Idem, contrari, astenuti, nessuno, votato all'unanimità. Pertanto il Consiglio Municipale Valpolcevera delibera la surroga del consigliere Mirko Carissimo, dimissionario, con il signor Marco Briganti, appartenente alla lista contrassegnata dal numero 4, che segue immediatamente l'ultimo degli eletti, dichiarandone convalidata l'elezione a consigliere. Il Presidente, per motivi d'urgenza, ha anche proposto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Pertanto, consigliere Briganti, benvenuto nel Consiglio del Municipio. Buon lavoro a te. Hai la possibilità di un intervento, seppur rapido.
Allora, ringrazio chiaramente, adesso si sente meglio nuovamente il Consiglio, molti di voi li conosco perché abbiamo passato 5 anni sofferti, con grandi avvenimenti, come ricorderete, durante il 17-22. Altri li conosco perché comunque ho fatto il commissario esterno nella commissione 1 presieduta dal collega amico Carrea. Che dire, arrivo un po' in chiusura dei lavori, credo che questo sarà probabilmente il penultimo consiglio. È comunque secondo me un onore per me in ogni caso rappresentare chiaramente la mia lista, il mio gruppo politico, sostituire l'amico Mirko che credo che cui tutti devono per forza riconoscere un impegno al di là del colore, al di là delle visioni, che chiaramente poi non collimano sempre con quelle di altri, ma l'impegno credo che ha messo in questi 8 anni di istituzioni sia assolutamente da esempio per tutti noi, a partire da me. E io personalmente non credo che riuscirò a dare il contributo che ha dato lui, quindi sarà una grande mancanza per il movimento, ma anche per il nostro municipio, a mio parere. Che dire, vediamo di sfruttare questi 2 mesi nel miglior modo possibile, poi sì, dopo maggio si vedrà. Grazie a tutti ancora.
E ribenvenuto tra noi. Allora, gli altri punti procediamo poi successivamente, ritornerei alle comunicazioni, insomma, del Presidente. Come avete potuto purtroppo vedere, la notizia della scomparsa di Federico Raschellà, un giovane scout del nostro municipio, di Bolzaneto, di un gruppo importante degli scout qui in Valpolcevera, un ragazzo sempre impegnato nelle nostre iniziative istituzionali, municipali, per animare le piazze, Piazza Risotto, animare le nostre manifestazioni di Natale, durante il periodo anche nel corso dell'anno, la festa della Sagra del Fungo della Parrocchia della Neve, un ragazzo che ha sempre dato davvero un grande contributo a chi aveva più bisogno, ma anche di capacità, insomma, di lavoro davvero con i suoi compagni, ecco, di percorso scoutistico, i suoi amici e non solo. Questo è un dolore per tutta la comunità della Valpolcevera, per Bolzaneto e non solo, per la sua famiglia e gli amici più cari, la parrocchia della Neve, il gruppo scout, il mondo scoutistico, che in questi giorni, dalla notizia, insomma, sta esprimendo profonda vicinanza e condoglianze e legame ad un ragazzo che aveva in quel momento la funzione di guidare e seguire il campo di Vara, e vedere perdere una vita spezzata da un incidente, poi si capiranno un po' le cause, insomma, di un ragazzo con quel sorriso, ecco, penso che faccia riflettere molto sulla vita e su quello che, insomma, siamo qui e bisogna cercare di tenersi un po' tutti stretti e vicini. E quindi invito per questo, anche in memoria di Federico, ma in memoria di tutta la comunità scoutistica di questo territorio che tanto dà alla Valpolcevera, ha dato e continua a dare, e a quelle belle generazioni che comunque ancora in tanti credono nel sociale e nello stare insieme, nel condividere con gli altri, penso che Federico ne abbia rappresentato una buona parte di quell'impegno, ma credo, insomma, che a lui in sua memoria, alla sua famiglia e a tutti i ragazzi del suo gruppo scout e del mondo scoutistico di questa vallata, credo che insomma questo consiglio municipale debba dare un profondo riconoscimento di un grazie per il tanto impegno che questi giovani hanno sul nostro quartiere, ma anche un ricordo profondo di un ragazzo così prezioso che era un tesoro insomma della nostra comunità, insieme a tanti di ragazzi che noi abbiamo, che sono la vitalità di questo territorio, che io ho avuto l'onore di incontrare e di costruire anche in 8 anni, insomma, fiducia, amicizia, e momenti di gioia, di un più dolore, di condivisione. Quindi invito il Consiglio a correre un minuto di silenzio in memoria di Federico, ma in memoria davvero di tanti giovani che in tante parti del mondo, insomma, danno tanto alla comunità e per costruire una società migliore. Quindi invito il Consiglio a un minuto di silenzio. Nelle comunicazioni, cioè poi nella discussione della mozione che andremo ad approvare, anche una serie di passaggi, di iniziative che ora faremo insomma questa settimana, ringrazio i consiglieri che hanno dato la disponibilità di aiuto nel carnevale della vallata, sia per chi ha dato una grossa mano per il carnevale di Rivarolo e di Bolzaneto, quindi ringrazio davvero tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità, per chi che è andato a rappresentare il municipio Valpolcevera al Carosseso di Ponte Decimo, quindi io ci tengo davvero a ringraziarvi, come in questa circostanza, in altre circostanze, lo faccio a nome di tutta la struttura municipale, della giunta, insomma davvero a tutto il consiglio, ecco, perché è stato un aiuto prezioso. La giunta sta lavorando per un calendario importante delle manifestazioni del 25 aprile, che quest'anno è l'80esimo della festa della liberazione, e quindi ci sarà un importante lavoro anche con le scuole e con le associazioni del territorio. Quindi invito anche i presidenti di commissione che se ci sono abbiamo ancora delle necessità da chiudere o da portare a compimento o da impostare alcune cose, di farlo in questo mese di marzo e nel mese di aprile, perché poi andiamo con la pausa, inevitabilmente, per la pausa elettorale, per poi l'elezione del nuovo Consiglio Municipale, del Presidente e poi della Giunta. Ovviamente gli altri aspetti insomma di chiusura del mandato lo faremo poi all'ultimo consiglio insomma che andremo a convocare. Direi che di altre urgenze in questo momento di comunicazioni, gli adempimenti dal punto di vista degli obblighi di trasparenza li hanno fatti tutti, li ha messi a posto tutti, quindi non abbiamo diciamo altre necessità ulteriori in questo momento, se non che mi viene in mente il 7, Casetta Ambientale, il 7 marzo alle 16 alla Casetta Ambientale verrà il vice sindaco Picciocchi con il consigliere delegato ai quartieri ERP per una riunione, insomma un'iniziativa sul tema ERP alla Casetta Ambientale. Ovviamente come municipio, lo dico in maniera assolutamente istituzionale, abbiamo dato l'autorizzazione essendo un'iniziativa istituzionale che è aperta a tutto il consiglio, quindi insomma magari mandiamo la mail anche ai consiglieri per il 7 e nel frattempo emettiamo da far girare sui social che alla data di oggi il consiglio del municipio Quinto Valpolcevera nella sua riunione ha espresso un minuto di silenzio e cordoglio per la scomparsa di Federico Raschellaco, le condoglianze alla famiglia, al gruppo scout Genova 51, 50, mi sbaglio sempre, scusatemi i numeri, Genova 50, Bolzaneto, ok? Ecco così, mettiamo anche questo. E poi dopo il consiglio abbiamo una conferenza stampa della Tegliese per il premio di Gino Bianchi, che verrà fatto come tutti gli anni al Pala Diamante, al trofeo Gino Bianchi, quindi faranno, diciamo, una conferenza stampa per dare il vita al presentare, come dire, la nuova, il trofeo di quest'anno del Gino Bianchi per il Jiu-Jitsu. Procediamo col punto 3. All'ordine del giorno abbiamo la ridefinizione, quindi a seguito della surroga, della composizione delle commissioni consigliari municipali. Allora, per quanto riguarda le commissioni consigliari, gli altri gruppi resta tutto invariato. Per il gruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere Briganti entrerà a far parte della commissione prima e della commissione seconda, mentre la consigliera Debora Antolini nella commissione terza. Chiedo ai gruppi, se c'è qualcuno che voglia fare una variazione, diciamo di nuove variazioni sulle commissioni. Non credo, insomma, però la domanda è giusto farla. Pertanto, visto l'articolo 33 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, vista la deliberazione del Consiglio Municipale numero 6 del 28 luglio 22 con la costituzione delle commissioni permanenti del Municipio Valpolcevera, vista la deliberazione del Consiglio numero 9 del 28 novembre 22 con la ridefinizione delle commissioni, a deliberazione numero 3 del 26/10/2023 con un'altra ridefinizione delle commissioni, la deliberazione del Consiglio Municipale numero 2 del 29 maggio 24 con un'altra ridefinizione delle composizioni delle commissioni, numero 3 del 14 novembre 2024 con un'altra ridefinizione, la deliberazione del Consiglio Municipale numero 2 del 5 marzo con la surroga del consigliere municipale signor Mico Carissimo con il consigliere Marco Briganti. Visti inoltre l'articolo 34 del suddetto regolamento sul funzionamento delle commissioni municipali permanenti, che al comma 2 ogni gruppo consigliare, incluso il gruppo misto, ha diritto ad avere un proprio rappresentante all'interno di ciascuna commissione, che al comma 3 ciascun consigliere ha diritto di far parte di una sola commissione, ad eccezione dei consiglieri dei gruppi con meno di 3 componenti, che possono andare in più di commissioni. Comma 8, che i gruppi consigliari sino a 3 componenti possono indicare un proprio rappresentante esterno al Consiglio. Vista infine la comunicazione scritta pervenuta durante la seduta del Consiglio del 5 marzo da parte del consigliere Marco Briganti, qui agli atti, in qualità di capogruppo del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, conservata agli atti del Municipio, nella quale ha indicato se stesso come membro della prima e della seconda commissione consigliare, e la signora Debora Antolini quale membro della terza commissione consigliare, il Presidente, per quanto sopraesposto, informa che il Consiglio è chiamato a provvedere alla ridefinizione della composizione delle commissioni, visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente, invito il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori designati. Prima commissione. Affari istituzionali generali, verifica e controllo dell'attuazione del decentramento e delle pari opportunità e politiche femminili. Consiglieri Alessio, Beghin, Bellotti, Bulgarelli, Briganti, Carrea, Repetto, Sobrero, Tambè. Membri esterni, Maisto, Trio. Terza commissione, Battaglia, servizi alla seconda commissione, scusatemi. Seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, Tacchini Michele. Seconda commissione, bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità. Briganti, Bulgarelli, D'Agostino, Gambardello, Lupia, Macera, San Filippo, Tambè, Traverso, Versace. Membri esterni, Maisto, Trio. Ma scusatemi, no. La Trio? Era un... Ok, scusate. seconda commissione. Infatti leggevo non sicuro perché non stavo ragionando. Bilancio, assetto, sviluppo del economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità. Briganti, Bulgarelli, D'Agostino, Gambardello, Lupia, Macera, San Filippo, Tambè, Traverso, Versace, membri esterni, Maisto. Terza commissione, servizi alla persona, servizi civici, cultura, sport e tempo libero, associazionismo, cittadinanza attiva, gestione patrimonio ed uso associativo, Battaglia, Macera, Marini, Marotta, Pugioni, Romairone, Rosa, Sorriva, Tambè, Vettori, membro esterno, Antolini. Pertanto, mettiamo in votazione favorevoli alla ridefinizione della composizione delle commissioni. Contrari, astenuti, nessuno. Approvato all'unanimità. Dobbiamo dare anche la immediata eseguibilità. Dichiariamo immediatamente eseguibile la deliberazione. Favorevoli all'immediata eseguibilità. Ok? Contrari, astenuti, nessuno. Anche questa approvata all'unanimità. Pertanto, il Consiglio ha provveduto con immediata eseguibilità alla ridefinizione delle commissioni, della prima commissione, della seconda, della terza commissione. Non rileggo tutti i consiglieri, ma insomma il quadro è questo. Pertanto approvato. Allora abbiamo la mozione del PD sull'installazione della panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin. Chiedo al gruppo, consigliere Romairone, la lettura.
Non è programmata la cosa, maglione, panchina. Installazione panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin. Considerato che la consulta provinciale degli studenti ha manifestato la volontà di installare nel municipio Quinto, Valpolcevera, una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin, vittima di un femminicidio nel 2023, la morte di Giulia Cecchettin ha acceso in tutto il territorio nazionale un faro sulla questione di genere e ha stimolato soprattutto i giovani ad interrogarsi sui temi di genere, ritenuto che i numeri dei femminicidi e degli episodi di violenza di genere rappresentano una situazione assolutamente drammatica che chiama in primis le istituzioni ad affrontare il tema attraverso anche l'incontro con i giovani, come parte di un progetto di educazione emotiva e l'affettività. Le panchine rosse possono essere uno strumento e occasione per raggiungere questo obiettivo, rilevato che esistono già panchine rosse installate nelle delegazioni di Pontedecimo e Bolzaneto. È possibile realizzare una panchina rossa nei giardini di Piazzale Emilio Guerra a Certosa. Si impegnano il Presidente e la Giunta ad accertare l'adeguatezza del sito individuato e a compiere tutti i passaggi necessari per l'installazione della suddetta panchina, coinvolgendo appunto anche i ragazzi e le ragazze della consulta provinciale degli studenti, Casa Pandora e la consulta delle lettere.
Grazie consigliere Romairone. Per la Giunta lascio la parola all'assessore Caputo e poi aperta la discussione.
Sì, rispetto a questa mozione devo dire che poi diciamo che l'interlocuzione con la consulta scuole è andata oltre diciamo il tema della panchina, nel senso che abbiamo iniziato un discorso che puntasse a un minimo di progettualità e che non si fermasse in ipotesi a quello della panchina, ma si formulasse diciamo un impegno chiaro da parte del municipio e della consulta, coinvolgendo anche Casa Pandora. In questo senso il 12 marzo, come vi è arrivata la comunicazione, inaugureremo sostanzialmente presenteremo una dichiarazione di impegno tra il municipio, il centro antiviolenza Casa Pandora e la consulta scuole, con l'ambizione che questo sia solo l'inizio in realtà di un coinvolgimento più ampio, e l'obiettivo vuole essere quello di, partendo dal presupposto che la questione di genere è una delle urgenze del nostro tempo, sicuramente non l'unica, ma sicuramente una e importante, e che tutti dicono no, bisogna partire dalla formazione. Cioè questo, con la consulta a scuola abbiamo deciso di farlo concretamente e quindi di iniziare una progettualità che diciamo per la consulta a scuola ha come ambito diciamo d'azione le scuole superiori. Per cui con loro inizieremo a fare questo tipo di progettualità, ovviamente con l'aiuto e la competenza del centro antiviolenza Casa Pandora, per un progetto che possa dar vita a incontri di formazione, momenti di confronto con le scuole, a partire ovviamente da settembre, nel senso che il progetto oggi non è pronto, e poi diciamo che ormai abbiamo capito anche che per riuscire a lavorare con le scuole non possiamo iniziare a gennaio, per cui diciamo che vorremmo sfruttare proprio questo momento per avere un bel confronto sia con i centri antiviolenza che ogni giorno si occupano di questo, sia con le scuole, per poter parlare di rispetto reciproco, affettività, cultura, la parità di genere, ecco, che credo sia necessaria in questo momento. Colgo l'occasione per dire anche, poi magari arriverà comunicazione, ma nel frattempo anticipo, visto che non c'è la presidente della consulta delle elette oggi, che oltre a questo evento che sarà il 12 marzo presso i giardini Emilio Guerra e piazzale Emilio Guerra alle ore 10:30 con la consulta delle elette, il 17 marzo, che sarà un lunedì, alle ore 17 presso questa sala ci sarà il momento di premiazione del concorso letterario, che è arrivato alla terza edizione. Sarà un momento per di premiazione, ma anche è sempre un bel momento, diciamo, di riflessione insieme su questo tema, per cui questi saranno un po' sono i due diciamo appuntamenti, diciamo, in cui il municipio è più protagonista. Poi ci sono vari eventi sia in città sia anche in le singole associazioni. So che la Beata Chiara ci sarà l'8 di marzo nel pomeriggio, l'orario mi sfugge, ma per quello nel caso vi faremo sapere. Ci saranno delle letture, quindi diciamo che eventi intorno all'8 marzo ce ne sono tanti, questi due sono quelli a cui, diciamo, a cui abbiamo dato impulso, ecco, a corollario, diciamo, di questa mozione che andiamo a votare oggi.
Qualcun altro volesse intervenire? Grazie consigliera Battaglia.
Solo per la cronaca, ma per sottolineare l'importanza delle panchine rosse, che in sé non avrebbero significato se non diventano capillari. C'è anche a San Quirico, mi scuso, ma dalla prima lettura della mozione non me ne ero accorta. C'è a Ponte Decimo, c'è a Bolzaneto, c'è anche a San Quirico. Ne avevamo fatto l'inaugurazione qualche anno fa. E penso che sia molto importante far riflettere sempre di più. Ecco, semplicemente un rinforzo e un ringraziamento per l'iniziativa. Più i ragazzi giovani imparano, meglio è. Ci lavoriamo dalla scuola primaria, ma più si procede, più è urgente mettere dei punti fermi sul fatto che ogni vita ha un valore a prescindere dal sesso. Quindi grazie.
E consigliera, mettiamo un po' a posto, perché anche Certosa ce n'è una.
Via Dandolo, effettivamente.
Via Dandolo e anche dalla metropolitana. Esistono già panchine rosse installate nei quartieri di Ponte Decimo, San Quirico.
Nelle varie delegazioni, nelle diverse le delegazioni.
Oppure non li elenchiamo e mettiamo nelle diverse delegazioni. Nelle diverse delegazioni municipali. Del municipio. Facciamo questa modifica solo di formale. Tra l'altro mi pare anche in una scuola che l'abbiamo messa a Borzoli, nel liceo di Borzoli l'avevamo fatta anche. Qualcun altro? Capogruppo Traverso.
Niente, come diceva l'assessore Caputo, direi penso che sia importante passare dalla panchina rossa, che è importante che sia diffusa, che sia una bandierina che attira l'attenzione sul problema. Direi che è importante, ed è un punto in più di questa mozione e di quello che ne è seguito, il fatto che si riesca ad andare nelle scuole, ad avviare una programmazione in modo che poi si riesca a mettere a terra. Quindi di questo tenevo a dire, direi che se posso fare la dichiarazione di voto siamo favorevoli.
Grazie capogruppo Traverso. Marotta. No, per la dichiarazione di voto, allora iniziamo già. Passate il microfono di là. No, lo dividiamo. Vai, Deborah. Sì.
Favorevole?
Ok, Movimento 5 Stelle, capogruppo Briganti.
Non si può essere che favorevoli.
Lista Civica.
Favorevoli.
Lista Rosso Verde. Misto. Lega.
Favorevole.
Vince Genova.
Favorevole.
Dichiarazioni di voto sono state fatte, pertanto procediamo alla votazione. Favorevoli alla mozione, contrari, astenuti, nessuno, pertanto passa all'unanimità. Quindi la panchina è già pronta, diciamo, le targhette devono essere solo installate e quindi faremo il momento dell'iniziativa nei giardini. Allora, punto 5. Allora, mozione dei gruppi consigliari di maggioranza, PD, lista per la Valpolcevera Romeo Presidente, lista Rosso Verde, Movimento 5 Stelle, Azione per la Valpolcevera, su realizzazione della casa di comunità e ospedale di comunità nell'ex ospedale Celese di Rivarolo. Prego la lettura. Consigliere Pugioni.
Premesso che nel febbraio 2022 la Regione Liguria ha annunciato un piano di investimenti per la sanità territoriale finanziato dal PNRR che prevedeva la realizzazione di 14 case di comunità, 4 ospedali di comunità e 6 centrali operative territoriali nel territorio di AS3. Tra le strutture individuate figura l'ex ospedale Celese di Rivarolo, destinato a ospitare sia una casa di comunità che un ospedale di comunità, con un finanziamento previsto di 2,5 milioni di euro per ciascuna struttura. Premesso che le case di comunità sono concepite come presidi medici aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l'obiettivo di offrire servizi integrati tra cui la presenza di medici di medicina generale, punti unici di accesso per bisogni socioassistenziali e sociosanitari e una stretta integrazione tra servizi sanitari e assistenziali. Premesso che gli ospedali di comunità sono strutture sanitarie territoriali con funzioni intermedie tra l'assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero, destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e degenze di breve durata. Premesso che il PNRR stabilisce scadenze precise per la realizzazione di queste strutture, considerato che la realizzazione della comunità e dell'ospedale di comunità presso l'ospedale Celese rappresenta un'opportunità significativa per potenziare l'offerta sanitaria del distretto 10 di Genova, migliorando l'accessibilità e l'integrazione dei servizi per i cittadini. Considerato che ad oggi non sono disponibili informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle tempistiche previste e sui servizi specifici che saranno erogati nelle nuove strutture, e ritenuto che sia necessario un aggiornamento puntuale in merito, si impegnano il Presidente della Giunta Municipale a interloquire con Regione Liguria e AS3 al fine di garantire la realizzazione delle strutture citate in premessa presso l'ex ospedale Celesia, in una logica di integrazione con l'offerta sanitaria e assistenziale già esistente e in corso di programmazione.
Grazie consigliere Pugioni. È aperta la discussione. Capogruppo Briganti.
Mi sentite? Allora, beh, io non ho partecipato alla stesura di questa importante mozione, però è chiaro che non posso assolutamente non trovarmi in linea. Però qualche precisazione che sicuramente avrei inserito se avessi chiaramente al momento, non so quando è stata ideata, ma io chiaramente non ero ancora coinvolto nell'istituzione. È curioso che al mio primo ritorno in consiglio si parli di sanità. Chi mi conosce sa che purtroppo per voi un po' devo metterci anche dalla parte tecnica, ma non mi discosterò dalla parte politica. Purtroppo qui in Valpolcevera abbiamo visto tante inaugurazioni, stranamente coincidevano con le campagne elettorali, mi riferisco alla Casa della Salute di Bolzaneto. Guardavo oggi, è sparito anche il cartello, perché c'era un cartello, però devo dire che i lavori stanno andando avanti. A me preoccupa una cosa, e ripeto, qui lo dico da tecnico, che le case di comunità, o case della salute, gli ospedali di comunità, così come le COT, che sono
tre strutture territoriali previste dal PNRR, che sono fondamentali per un ridisegno del servizio sanitario regionale e che andrebbero a ricadere in maniera importante, pesante, su quelle che sono le criticità maggiori attuali, le liste d'attesa, l'intasamento dei pronto soccorsi e i posti letto carenti negli ospedali. E anche, se vogliamo, in un certo senso anche quella che è la mobilità passiva, cioè tutto ciò che viene fatto fuori regione, che pesantemente paghiamo ormai, e parliamo di decine di milioni di euro. Qual è il problema? Che leggevo un articolo di recente su un quotidiano, che questo delle case di comunità sembra diventato ormai un'operazione immobiliare. Le case di comunità e tutte queste strutture non sono solo dei contenitori, per carità, costruiamole, mettiamoci delle tecnologie dentro e questo non è un problema. Ma gli operatori non ci sono. Gli operatori in queste strutture sono i medici di medicina generale, che mancano, attenzione, non mancano i medici, mancano i medici di medicina generale insieme a quelli di pronto soccorso, non mancano tutti i medici, noi abbiamo un rapporto medico-cittadino che è il più favorevole in Europa, ma i medici fanno altro, fanno giustamente ciò che conviene fare e che è anche più confortevole, perché stare in un pronto soccorso significa prendere anche dei pugni nei denti, come sapete. E l'altra figura fondamentale è quella degli infermieri. Io sono un infermiere, quindi conosco bene la professione. Infermieri non ce ne sono sul mercato. Quando la politica, e non parlo soltanto del centrodestra, per carità, ho criticato anche, ho mandato una mail direttamente al presidente Conte che mi ha risposto su questo tema. Parlare di assunzioni di infermieri in questo momento è come dire da domani la pioggia non bagnerà più, perché infermieri non ce ne sono. Ci sarà probabilmente una migrazione degli infermieri ospedalieri verso queste strutture, perché come i medici vanno a lavorare in certi contesti più confortevoli, qui l'infermiere lavorerà meglio. Penso all'infermiere di famiglia, che è una figura, se io avessi, mi fossi laureato oggi e fossi un infermiere di 20 anni, andrei a fare l'infermiere di famiglia, perché è una figura assolutamente, è il futuro dell'assistenza sul territorio. Ma questo vuol dire sguarnire gli ospedali, che già sono in grande difficoltà. Quindi la coperta non è corta, la coperta non c'è quasi più. Allora mi direte, cosa serve dire questo in un municipio? Serve perché, a mio parere, ma probabilmente tardi, ma io avevo inserito nell'impegnativa una richiesta specifica, che chiaramente il comune forse non può soddisfare, ma la regione sì, capire come intendono renderle operative. Qui si parla di 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Significa che se io coprissi un ambulatorio in questo modo, mi servono solo 6 infermieri, perché ogni tanto qualcuno andrà anche in ferie, no? E un medico. Quindi il busilis alla fine è questo, chi ci mettiamo dentro a lavorare? Perché se no, la mia paura è che si cambi la facciata, si cambia l'etichetta e quello che c'era prima lo ripresentiamo con un altro nome, non sarà più il poliambulatorio, sarà la casa della salute, magari con qualche servizio in più, per carità, qualche innovazione tipo la telemedicina di cui si parla, che trovo assolutamente importante, però alla fine i servizi al cittadino potrebbero rimanere i medesimi o poco diversi. Quindi attenzione a non far costruire quelle 11, perché ho sentito che entro giugno saranno 11 inaugurate nei vari municipi, ma renderle poi, come dire, delle auto senza le ruote. Grazie.
E capogruppo, io ti ringrazio ovviamente per il tuo intervento, sempre su questi temi appropriato. Se sei d'accordo, possiamo fare un emendamento di integrazione all'impegnativa che dica a interloquire con la Regione Ligure ASL 3 al fine di garantire la realizzazione e l'operatività a livello di personale qualificato delle strutture citate in premessa presso. Quindi aggiungiamo e l'operatività a livello di personale qualificato. Può, diciamo, dare una risposta, se sei d'accordo, direi che come gruppi di maggioranza è un'integrazione in più. Può andare bene? Consigliere Repetto.
Ecco, allora va bene, intervenire dopo il Briganti è difficile, è già stato abbastanza esaustivo perché comunque è nel settore e quindi conosce molto bene la tematica. Io mi collego e sarò a tratti ripetitivo, di inaugurazioni ne abbiamo visto tante, manca ad oggi la Casa della Salute, premesso che il cantiere del Celesia, della Casa di Comunità del Celesia, parrebbe partito, nel senso che i ponteggi li hanno montati, l'ho visto io di persona, e parlando con i vari operatori delle varie strutture ASL, no, dalla RSA piuttosto che alla fisioterapia, dicono che sarà la casa di comunità. Ora, senza scendere nella parte tecnica, ma rimanendo sulla parte politica, secondo me noi, anche se la materia della sanità non è una materia municipale, dovremmo, come cittadini, quantomeno, oltre che membri delle istituzioni, vigilare affinché non ci sia il sposto di qua e metto di là, ma poi di fatto, cioè, come dire, cambia tutto per non cambiare nulla, perché potrebbe essere il rischio. I medici mancano, questo si sa, quindi effettivamente confermo quello che ha detto il collega Briganti, perché l'abbiamo visto anche nella nostra delegazione a San Quirico, l'apertura dell'ambulatorio infermieristico, che assolutamente è un servizio che mi dicono fondamentale e che va molto ed è un punto di riferimento soprattutto per le tante persone fragili e anziane del territorio, però di fatto è un po' diciamo uno specchietto per sopperire alla mancanza poi fondamentale del medico di medicina generale, del medico di famiglia sul territorio. E questo si ripercuote poi su che cosa? Su tutta la gestione della malattia, ma dei sintomi, perché non è un caso che i giorni di maggior affollamento dei pronto soccorsi siano il lunedì, perché comunque il lunedì, cioè, se ne viene dal weekend dove i medici di base di famiglia non ci sono o comunque pochi rispondono, e quindi anche qua la difficoltà e la domanda è come possiamo tenere in piedi delle strutture H24 quando poi di fatto dal venerdì a mezzogiorno al lunedì mattina chi dovrebbe poi andare nelle case di comunità non risponde al telefono. Quindi secondo me questa è una grossa difficoltà su cui tutti noi, ma non solo come persone delle istituzioni, come cittadini dovremmo vigilare. Per il resto, per dire, le scelte sono sotto gli occhi di tutti. Quindi anche io mi appello e confermo quello che appunto è stato già detto.
Grazie consigliere Repetto. Consigliere Versace, prego. Anche D'Agostino? Sì, lo segno.
Sì, allora, torniamo su un tema che è caro, direi, a tutti quanti, che anche se non è prettamente competenza dell'amministrazione comunale, in realtà dovrebbe essere seguito con particolare attenzione proprio da chi amministra la città, perché il sindaco è comunque l'esponente massimo, il tutore, il guardiano della salute dei cittadini a 360 gradi, no? Anche della salute in senso pratico, proprio con le strutture sanitarie. Allora, noi siamo ancora una volta a parlare nel nostro territorio di case della salute, che non c'è, siamo credo l'unico municipio, adesso se non mi confondo, senza. Siamo ancora a parlare di case di comunità. In alcune regioni italiane funzionano già da tempo, in alcuni stati, in alcune nazioni europee che non sono certo superiori all'Italia funzionano egregiamente da parecchio tempo. Qui, soprattutto nel nostro territorio, nonostante i soldi a pioggia che sono arrivati in questa regione, nelle casse di questa regione, nella cassa e anche per altri discorsi nelle casse comunali grazie al PNRR eccetera eccetera, siamo ancora fermi al punto di partenza. È chiaro che le argomentazioni tecniche che sono state esplicitate adesso sono sacrosante, no? Qui ci vuole probabilmente un cambio di direzione, di rotta a livello di governo nazionale addirittura, no? Perché la formazione degli infermieri, la formazione dei medici, le tantissime discussioni che i tecnici hanno fatto sui numeri chiusi per entrare nelle facoltà di medicina piuttosto che infermieristiche, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche chi dice, lo riporto ovviamente perché io non sono in grado di fare discorsi tecnici, c'è anche chi dice che per la formazione degli infermieri forse sarebbe meglio tornare alle scuole interne, agli ospedali, ma questi sono argomenti tecnici, va bene. Resta il fatto che a livello anche nazionale c'è stata poca attenzione sulla formazione, no? E infatti oggi arriviamo al punto che è facile dire, come qualcuno ha detto in regione, diamo il gettone ai medici, facciamo lavorare le macchine 24 ore su 24, ma se poi non ci sono i tecnici, non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, rimane sempre il solito discorso demagogico, populista, dove è molto facile fare dei proclami ai quali, ahimè, in 8 anni ormai siamo molto abituati in questa città a tutti i livelli, anche sull'aspetto sanitario. C'è un problema di fondo: noi viviamo in un territorio che, oltre ad avere necessità delle case di comunità, abbiamo tanto un territorio dove i medici di medicina generale, che come dice il collega Briganti, non ci sono, quelli che ci sono rifiutano di venire in Valpolcevera. Quindi abbiamo questo ulteriore problema. Allora è chiaro che le case di comunità, se effettivamente funzionassero come si dice, rappresenterebbero un baluardo importante per noi cittadini, per noi possibili pazienti, e probabilmente sgraverebbero anche il peso pazzesco che c'è sui pronto soccorsi. Un altro tema fondamentale di cui noi abbiamo parlato più volte, insomma, no? È il fatto che in questa valle, dove siamo con i comuni vicini 100.000 o qualcosa di simile, non abbiamo un presidio in grado di, come dire, per le emergenze vere, il pronto soccorso, perché tutti andiamo inevitabilmente a sbattere sul Villa Scassi, che ovviamente, per mille motivi che è inutile ripetere, molti dei quali sono già stati descritti molto bene da Briganti, che vive questa realtà tutti i giorni, è chiaro che però questo è un grosso problema per noi della Valpolcevera, perché lasciamo un territorio vastissimo senza la possibilità di avere un riscontro pronto in un punto che possa risolvere anche le emergenze. Quindi qua il problema davvero bisogna chiedere alla Regione, bisogna chiedere allo Stato, bisogna sperare che cambi il governo, che facilita soltanto i forti, perché poi le scelte politiche e gli errori sono stati fatti anche a sinistra, ma le scelte politiche vengono assolutamente peggiorate da un governo nazionale e da un'amministrazione comunale che, alla fine dei conti, per farla molto breve e in maniera molto sintetica, guarda solo a chi ce la fa, cioè guarda solo a chi ha i soldi e chi da solo può sfangarsela. Tutti gli altri, come dire, sono problemi, appunto, e mi fermo qua. Quindi sosteniamo fortemente questa mozione, come dire, sperando che la giunta regionale, no, che la regione si occupi veramente in maniera pesante. Contiamo molto magari sull'apporto dei nuovi consiglieri che sono entrati affinché questo avvenga, sebbene di opposizione, e non dimentichiamo che questo territorio è stato abbandonato più volte anche sul tema della sanità. Vorrei fare un piccolissimo riparlare un attimino dell'area Miralanza. Tutti sappiamo, siamo arrivati a questi punti, e anche nonostante tutto questo, nell'area Miralanza ancora non sappiamo se verrà concesso un piccolo posticino dove fare qualcosa che possa vagamente assomigliare a un qualcosa di sanitario, però ricordiamoci cosa doveva sorgere in quell'area, dove per errori trasversali, per scelte trasversali sbagliate di tutte, comunque non avviene. Ma la situazione, perché poi anche qua con questa storia degli errori a 360 gradi di tutti bisogna anche un po' poi mettere comunque dei paletti, perché comunque veniamo da 8 anni, 10, di regione governata da chi non ha fatto assolutamente nulla per migliorare la situazione, e di un comune che, oltre a disinteressarsi degli aspetti prettamente sanitari come le case di comunità, gli ospedali, il pronto soccorso, anche se non compito prettamente di un sindaco, che però ha tralasciato tanti, tanti, tanti aspetti legati alla salute dei cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Versace. Consigliere D'Agostino, prego.
Sì, volevo solo fare due appunti. Allora, sulla costruzione della Casa della Salute, penso che si è saputo, si è visto, ci sono stati dei problemi sulle strutture principali, quindi andare avanti con i lavori trovandosi dei problemi strutturali era ben difficile, quindi per forza di cose hanno dovuto fermare un attimo i lavori, verificare le strutture, ampliare dei lavori, modificare e quindi andare avanti. L'altro giorno stava piovendo e comunque stavano comunque lavorando, per cui sicuramente stanno andando lenti i lavori. Io non ho un cronoprogramma, quindi non posso dire se sono nei tempi o meno, però purtroppo in certe situazioni tecniche che conosco bene, se vengono fuori delle problematiche di quel tipo, per forza di cose i lavori si allungano, costano di più e le problematiche vengono fuori. Quindi cioè non è sempre colpa di chi c'è lì, però sono dei lavori che si possono programmare, progettare, ma quando vai a toccare delle strutture, finché non le vedi davanti agli occhi, non puoi decidere, non sai neanche se i lavori che hai programmato possono andare bene o no. Un'altra cosa che volevo dire, è vero che ci sono i medici, ma ve lo dico per partito, cioè, perché lo so, non si può aspettare che il medico di medicina di base, normale, che ha già 1500 pazienti da gestire, si sta trovando adesso in una situazione che gestisce tutta la parte anche burocratica, che è molto lunga, vada a lavorare anche sabato e la domenica nelle case di comunità. Beh, è impossibile, ci vuole comunque delle persone nuove o delle persone in più, perché cioè, non è che il medico di famiglia non vuole andare a lavorare, non può, non ce la fa. Quindi cioè, c'è tutta una carica su questi medici di base ormai che è veramente impressionante, soprattutto burocratica, soprattutto sulle richieste, sui codici, su tante cose. Per cui anche con la buona volontà e il fatto di avere comunque a disposizione 1500 pazienti a medico è tanto. E su Bolzaneto vi posso dire che è andato in pensione un medico e ne sono entrati due nuovi. Quindi cioè, qualcosa si cerca di fare, ma i miracoli. Grazie.
Consigliere Lupia. Bulgarelli, prego. Poi Lupia. È la gara chi è?
Però è acceso?
Sì, ora sì.
Parto dal presupposto che sono diciamo d'accordo con questa mozione, perché è sempre diciamo bene avere un servizio sanitario all'interno del nostro territorio, che come sappiamo è molto comunque fragile, anche diciamo legato al fatto che gran parte della popolazione comunque ha un'età avanzata e quindi per forza di cose necessita di servizi sanitari diciamo maggiori, più implementati. Mi aggancio diciamo a quello che è stato detto dai colleghi della maggioranza, diciamo, facendo un passo indietro, nel senso che le problematiche non sono solo legate agli errori che indubbiamente ci sono stati in questi anni, ma sono da parte di tutti i governi, regioni eccetera che si sono succeduti, ma in particolar modo anche una mancanza di visione che c'è stata negli ultimi diciamo forse 30 anni da parte un po' della politica italiana su questo tema. Vi faccio un esempio: per formare un medico ci vogliono mediamente 9 anni, 6 più 3/4, quindi dai 9 ai 10 anni. Per formare un infermiere ce ne vogliono 3 o 4. È chiaro che per aumentare il numero di infermieri non può essere fatto da un giorno all'altro. L'unica soluzione è quella di pagarli di più, offrendo in questo caso ad esempio il gettone. La domanda che ci dobbiamo porre è: perché non vengono a lavorare se io li pago di più? Perché tanti ragazzi, come i miei coetanei ad esempio, una volta usciti dall'università, finita di studiare medicina, decidono di andare a fare i medici in Svizzera o da altre parti? Probabilmente perché vengono pagati di più, ma dall'altra parte abbiamo visto che non gli interessa solo il denaro, gli interessano altre cose come lo stile di vita, eccetera. Quindi secondo me c'è proprio una questione di principio che dovrebbe far riflettere un po' tutti e che è forse al di là, diciamo, super partes rispetto alle ideologie politiche che possiamo avere. E niente, questo. Comunque sono assolutamente d'accordo sulla mozione. Spero, esatto, che non rimanga solo una bandierina, ma che effettivamente il servizio venga implementato, perché comunque nel senso è un servizio valido per tutta la comunità. Grazie.
Grazie consigliere Bulgarelli. Consigliere Lupia.
Grazie Presidente. Io intervengo per fare un breve cenno a un argomento che viene tirato sempre in ballo quando c'è di mezzo la sanità. Chiaramente la mozione, sono totalmente d'accordo, perché mi fa piacere che l'abbiamo proposta come gruppo del PD e della maggioranza. Sì, fammi finire, capogruppo. Perché è un argomento che nella nostra valle sappiamo bene quanto è importante, proprio per i motivi che sono stati detti, che non sto a ripetere, in primis il Gallino con tutto quello che c'è stato dietro e che mi auguro si arriva prima o poi a qualche soluzione. Però l'aspetto su cui mi volevo concentrare era quello che diceva Briganti, dove ha messo proprio il punto cruciale, è quello di riempire poi di contenuti queste case di comunità. Quindi innanzitutto va bene sul fatto di stare a vedere che vengano effettivamente portate avanti, perché sono fondi che arrivano dall'Europa, non credo che ci saranno altre occasioni per poter utilizzare altri fondi con l'aria che tira in giro per il mondo, credo che sia un'occasione unica questa di utilizzare tutti i fondi disponibili in questo settore. Ma la cosa essenziale è poi farle funzionare. Il problema è nazionale, quindi chiaramente non è solo della Liguria, perché i dibattiti li vediamo un po' tutti i giorni sui media, purtroppo sono drogati da quella che viene chiamata normalmente telemeloni, perché sostanzialmente ci dicono che loro fanno le case di comunità, però poi non vanno a spiegare che non funzioneranno mai sostanzialmente, perché non c'è personale da impiegare in queste case di comunità. E il problema legato sempre a questo, arriva subito a ruota quella che è una grossa fesseria, per non dire un'altra parola, che la colpa è del numero chiuso a medicina. Allora io ne approfitto, perché il nostro presidente ha un ruolo anche in regione adesso, gli suggerisco, se avete occasione, ne avrete, di parlare di sta roba qua, di assolutamente dargli addosso a chi tirerà fuori questa stronzata, perché non è vero che il numero chiuso della medicina è il problema, e glielo puoi dire, sono le scuole di specializzazione, perché i medici ne abbiamo in abbondanza. Se non c'è il numero chiuso è un disastro per i primi anni di medicina, perché non abbiamo neanche le aule dove contenere, perché io non lavoro nella sanità, ma per altre questioni le conosco bene le motivazioni di tutti i problemi. Meno male che c'è il numero chiuso, perché l'università, Genova, ma tutte le altre università non sono da meno, non riuscirebbero a contenere neanche gli studenti che si iscriverebbero al primo anno. Il problema è che arrivano al quinto anno, mediamente sono... Le cifre sono quelle che mediamente si laureano tra i 18 e i 22 mila laureati in medicina. Mediamente, puntualmente, il governo mette a disposizione borse di specializzazione tra gli 8 e i 12 mila, che poi durante la pandemia le hanno portate fino ai 15 mila. Quindi, facendo un breve calcolo, ogni anno avanzano 10 mila laureati di medicina. Quindi ditemi qual è il problema del numero chiuso. Per cui se il governo non decide di investire sulle scuole di specializzazione e assorbire tutti i laureati che escono dopo i 5 anni, non avremo mai modo di impiegare puntualmente questi laureati in medicina. Chiudo con un riferimento ai medici di medicina generale. È purtroppo una problematica che anche questa, ahimè, ho dovuto seguire da vicino qualche anno fa per questioni familiari, e sono due gli aspetti principali. Uno è quello che i nostri politici, qua mi riferisco all'ex governatore Toti, che si faceva tanto sui media a parlarne, poi nei fatti purtroppo non era quello che stava dicendo. Faccio un passaggio: durante il Covid, tra il 2020 e il 2021, siccome le regioni ogni anno fanno il bando per i medici di medicina generale per i 3 anni e concordano col governo i posti da mettere a disposizione. Allora, se vi andate a cercare tra il 2020 e il 2021, quindi eravamo con la pandemia che conoscevamo già bene, la regione Liguria, guidata da Toti, aveva ridotto del 17% i posti disponibili per la triennale di medicina generale, passando da 51 a 45, una cosa del genere. Quindi questi sono i fatti, cioè praticamente mancano i medici di medicina generale, la regione Liguria chiede meno posti disponibili di quelli che c'erano prima della pandemia. E questa era poi, dopodiché si fanno queste iscrizioni alla triennale, e purtroppo anche lì chi arriva si rende conto che non farà il medico di medicina generale, ma farà il burocrate della sanità. Perché sta succedendo questo? E quindi, come avrete un po' capito e letto in giro, probabilmente si arriverà a quella che credo sia al momento forse la soluzione più plausibile, che è quella di riprendere nelle ASL i medici di medicina generale, perché ad oggi sono medici a partita IVA, sono medici che non fanno ferie se non trovano il sostituto, non possono stare in malattia se non trovano il sostituto e chiaramente lo pagano. E alla sera, fino alle mezzanotte, squillano i telefoni, i cellulari, perché purtroppo la gente continua a chiamare, dopodiché continuano a fare i burocrati, quindi di medicina fanno ben poco e fanno i burocrati, per cui la gente non ci va. Si iscrive, dopo un anno se ne vanno, chi apre un ambulatorio, dopo un anno anche i giovani scappano perché sono esauriti e cambiano specialità. Questa è la realtà, quindi purtroppo è una questione politica a livello nazionale su come riformare la medicina generale, dopodiché è una questione della nostra regione che dovrà cercare di aumentare il più possibile i posti di medicina generale nei bandi di concorso e poi dovrà fare in modo che faccia pressione anche sul governo, visto che hanno un governo amico, tra virgolette, che dica che la regione Liguria, visto che abbiamo anche tanti anziani, ha bisogno di queste case di comunità funzionanti con operatori che stanno dentro, di infermieri specializzati e di medici. Grazie.
Grazie consigliere Lupia. Dichiarazione di voto. Allora, volevo solo dare un paio di aggiornamenti sul tema della casa della salute, soprattutto al consigliere D'Agostino. Non è vero che è in ritardo per il tema del problema strutturale. Questa è una falsa verità che ti invito a non dare a dire fuori, perché fai anche una brutta figura. La Casa della Salute è in ritardo di 2 anni per il disastro che ha commesso la ASL con la Regione rispetto ai lavori della Casa della Salute. E vi spiego il perché. Ho fatto l'interrogazione in Consiglio regionale, quindi mi ha risposto l'assessore regionale alla sanità. Pertanto, parole sue, da interpretare, da leggere i documenti, l'ho fatto e quindi arrivo alla costruzione della cosa. Quando noi abbiamo inaugurato la prima pietra della Casa della Salute, e la prima, perché poi noi abbiamo inaugurato una seconda, la prima pietra della Casa della Salute col taglio del nastro, la Regione aveva messo a finanziamento l'opera della Casa della Salute. L'aveva messa a finanziamento, non era ancora stato fatto la progettazione, quindi eravamo proprio a un titolo, fatto per una ragione che sappiamo di carattere elettorale. Poi è arrivato il PNRR, poi la Regione non ha dato i finanziamenti alla ASL per fare i lavori, quindi i soldi che aveva detto che c'erano non c'erano più. È arrivato il PNRR e i soldi della Casa della Salute di Bolzaneto sono stati coperti dai soldi del PNRR. Rifacciamo la seconda pietra. Tra la prima, la seconda pietra e il casino del cantiere abbiamo accumulato 2 anni di ritardo. La Casa della Salute doveva essere terminata nel 2022, poi ci hanno detto che sarebbe terminata nel 2024. In Regione, a me, su una mia interrogazione, mi dicono che sarà completata nel 2026. Quindi se tu tieni, tu hai 2 anni, diciamo, che senza contare lo slittamento degli anni. Quindi non diciamo ai cittadini che è un tema di pilastro, quando hanno toccato quel cavolo di pilastro, perché è una falsità totale. Il problema è questo. Quindi è quello che vi ho detto. Pertanto noi abbiamo 2 anni di ritardo. Casa della comunità del Celesia. I lavori dovevano essere già partiti. La ASL, su cui non mi esprimo perché è meglio, non è stata in grado di far partire i lavori nei tempi. E quei soldi lì sono soldi del PNRR. Quindi noi arriveremo al completamento della casa di comunità a pelo con la chiusura della rendicontazione del PNRR. Speriamo, perché se non ci si arriva, non so come andrà a finire. Quindi il quadro è un quadro complicatissimo che si affianca al tema poi dei contenuti, diciamo, del personale che dobbiamo mettere dentro la struttura. Perché qui lo dico e sarà compito del prossimo consiglio municipale, del prossimo municipio che, come dire, mi auguro avrà una continuità. Ma guardate che la prossima battaglia del municipio sarà sul tema di garantire via Bonghi che resti in piedi, perché io mi aspetto, e me la vedo calare sulla schiena, che la volontà dell'ASL 3 e di Regione Liguria sia quella che nel momento in cui io ho costruito la Casa della Salute nuova al Trucco, di chiudere via Bonghi in centro a Bolzaneto. Io lo dico, su questo noi forze politiche piantiamo una grana che, guardate, vengono giù tutti, chiudiamo il quadrante di Bolzaneto, lo chiudiamo, facciamo un casino che non finisce più, perché, e questo è, perdonatemi, non lo dico a voi di cui ho stima e rispetto, ma questa è la vergogna del centrodestra, e lo dico in maniera molto chiara, di spostare i carri armati come faceva Mussolini, sono quelli, e sono sempre i soliti, perché la volontà è quella di dire, perché io la sento nei corridoi dell'ASL 3, distretto 10, con cui i rapporti sono praticamente assenti, di ci andiamo a spostare nei locali nuovi. Non stanno dicendo aumentiamo il tema dei servizi, ci andiamo a spostare nei locali vuoti. Se pensano di cartolarizzare il patrimonio immobiliare di via Bonghi con quello del Trucco, le forze del centro-sinistra faranno un casino che non se lo immaginano neanche, perché in quella struttura lì gli accordi politici presi con i sindacati dei pensionati, con l'assemblea pubblica al teatro Govi, con le forze politiche in consiglio regionale, con i comuni e il municipio Valpolcevera, firmato ancora dalla mia predecessora Iole Murruni, con le giunta di centrosinistra in 8 anni, quanti sono di governo, quasi 9 anni, 9 anni di governo Toti, dal 2015, quindi 10 anni, scusatemi, di governo Toti, siamo alla condizione attuale. Quindi, tra noi non raccontiamoci storie, il quadro è questo ed è drammatico, con una cosa in più che si aggiunge, col tema del Gallino, che è di nuovo, come dire, una grande, diciamo, titolo per ogni campagna elettorale, ma su cui ad oggi hanno spostato solo l'automedica, su cui bisognerebbe anche discutere su quello, perché penso che sia stata un'operazione sbagliata dal punto di vista della logistica della Guardia Medica. Ma a parte questo, che ora non mi metto a... C'è un tema proprio di efficienza e di legami rispetto anche a quella struttura. Quindi il quadro è delicatissimo, e io ho la preoccupazione che questo territorio possa trovarsi dei cubi nuovi, ma poi, come dire, dentro le situazioni attuali consenta un ampliamento dei servizi. Perché i medici di famiglia, lo dico qua a questo consiglio, aspettiamo ancora un paio di anni, pochi, e poi noi avremo la tragedia su questo territorio, perché una buona parte va in pensione, che è la generazione che è pronta per la pensione. E ad oggi io ho chiesto ad ASL 3 un medico di famiglia tra San Quirico e Teglia, per capirci, non è ancora sono stati in grado di darcelo, perché non hanno voluto mettere l'area come un'area, diciamo, di emergenza rispetto alle altre, per molte delle ragioni che anche Lupia richiamava, ma, come dire, c'è anche un tema di questo genere qua. E quando vanno in pensione gli attuali, non abbiamo medici. Cioè, quando andrà in pensione il mio medico, io non so che medico prenderò, perché non ce l'ho. Ecco. Quindi il quadro è un quadro complicatissimo. Pertanto la questione delle case di comunità e quant'altro positive, ma noi in regione lo stiamo dicendo, serve una riorganizzazione profonda del sistema. E sulla casa della salute il quadro è questo, non ce n'è altri, purtroppo, drammatico, perché quando gli ho fatto la domanda l'assessore ha tentato di sviare, ma quando poi ho letto la relazione mi dice non prima del 2026. Inaugureremo un'altra pietra, perché poi vedrete che Ora si inaugurerà ancora un'altra pietra per una parete che hanno buttato giù. Ecco, quindi il quadro è questo, solo per dirlo come elemento informativo all'aula del quadro della situazione in cui siamo. Quindi il tema proprio del pilastro è il minimo delle cose, ecco, cioè non c'è un tema che proprio non c'è. Hanno dovuto fare una variazione a un progetto esecutivo, fine, avrà preso qualche mese, due mesi per farlo, ma ci sono, abbiamo due anni di ritardo. La discussione è chiusa, procediamo con le dichiarazioni di voto. Partito Democratico.
Alla mozione emendata, secondo, ripeto, era giusto?
Grazie. E Briganti.
Scusa.
Briganti. Azione. Aspetta.
Favorevole.
Movimento 5 Stelle.
Favorevole, ho diritto di parola durante la dichiarazione?
Hai solo la dichiarazione di voto, nella dichiarazione puoi aggiungere qualcosa.
Ma io sì, volevo rispondere, ma ha risposto già il Presidente sulla...
Non puoi rispondere, non si può rispondere.
Non rispondo, però è chiaro che la cosa che come cittadino, ancor prima che come istituzione, ancor prima che come professionista sanitario, ha dato proprio fastidio in questi anni, è stato il concetto di propaganda. E l'utilizzare nella... come dire, nell'ignoranza sanitaria dei cittadini a fini evidentemente elettorali, perché coinciso con le due campagne prima di Toti e poi di Bucci, inaugurazione che ad oggi noi vediamo ancora come neanche come un cantiere. Io a casa ho ancora il progetto che ci aveva inviato quando ero in consiglio il comune, su cui sono stati spesi probabilmente una marea di soldi, ed è rimasta carta che ho ancora a casa in una cartellina. Grazie, favorevole evidentemente.
Lista civica, San Filippo. Lista,
favorevole.
Lista rosso-verde.
Favorevoli.
Misto.
Favorevole.
Lega.
Favorevole.
Vince Genova.
Favorevole.
Dichiarazioni di voto fatti, e procediamo alla votazione. Favorevole alla mozione. Contrari, astenuti, nessuna, pertanto la mozione approvata con l'emendamento integrativo di specifica nell'impegnativa. Al punto 6 abbiamo i verbali delle sedute del 14 di novembre, del 9 dicembre e del 22 gennaio 2025. Chiedo se vanno bene, se c'è qualcosa da... li diamo allora per approvati. Grazie, grazie a tutti consiglieri. Chiudiamo alle ore 17.